soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo sull'altare di un turbocapitalismo alienante.
L'irruzione della Veneto Fronte Skinhead nella sede di Como Senza Frontiere. È questo il fatto che ha riportato su tutti i siti, i giornali e le televisioni i fascisti, chiamandoli così, con il loro nome, fascisti. Ha colpito tutti la pacata non violenza della reazione dei volontari di Como Senza Frontiere di fronte a questi 13 nazi skin, di quelli vecchio stile, con bomber, testa rasata, impegnati a leggere un comunicato contro gli immigrati e chi li accoglie.
Come rovinare la nostra patria.
Rovinare la nostra patria. Quelli del Veneto Fronte Skinhead volevano far arrivare il loro messaggio a più persone possibili e intanto posizionarsi nella competizione tutta interna alla destra. Pochi giorni dopo, una decina di militanti di Forza Nuova faceva un'azione con torce e fumogeni nel cortile della sede romana di Repubblica. Un iperattivismo impossibile da ignorare, che si nutre di un contesto globale dove i movimenti di destra estrema, sono in crescita. I gruppi neofascisti italiani stanno puntando tutto su due slogan: stop invasione, prima gli italiani. Il tema dell'immigrazione è quello su cui cercano di allargare consensi: immigrazione e povertà, prima gli italiani. Una guerra tra poveri etnica. Forza Nuova parla di resistenza etnica. Casa Pound e la Lega di Salvini di sostituzione etnica dei popoli europei. Teorie folli fino a qualche anno fa, relegate a siti complottisti. Oggi se ne parla in TV. Lo scivolamento a destra del dibattito pubblico lo si vede da toni e temi. Il resto lo fa la propaganda autogestita dai movimenti stessi, che hanno capito come usare i social e i media. I media stanno subendo questa fascinazione, i servizi sensazionalisti sui gruppi dell'estrema destra aumentano anche quando la notizia non c'è. Ma che fase è questa per i gruppi neofascisti? Che momento è per loro? L'ho chiesto ad Elia Rosati, storico dell'Università Statale di Milano, autore recente di un libro su Ordine Nuovo. Rosati è una delle persone più attente ai movimenti di destra, italiani ed europei.
Ma allora, tutta la galassia della destra neofascista, ovviamente è complice anche un clima preelettorale ed una campagna elettorale permanente per certi versi, ha goduto e gode di un inaspettato spazio mediatico. Dopodiché queste formazioni sono molto differenti fra di loro anche come possibili tattiche e strategie, nel senso che il Veneto Fronte Skinhead e Forza Nuova sono delle organizzazioni molto piccole, il Veneto Fronte ancora presente su tutto il territorio nazionale, Forza Nuova, ma che vivono un momento di forte decadenza ormai da diversi anni, mentre invece Casa Pound e Lealtà Azione invece godono di buona salute, soprattutto Lealtà Azione, e quindi abbiamo comunque anche in questo mercato della destra neofascista uno scontro fratricida che continua, ma in cui i vincitori ci sono già, cioè Casa Pound e Lealtà Azione, gli sconfitti Forza Nuova e il Veneto Front, che sono dei modelli troppo vecchi per essere all'altezza, diciamo, anche dell'attivismo neofascista giovanile di questi anni, sono ormai probabilmente, irrimediabilmente messi ai margini.
Ma questo consenso, questa narrazione è forte attorno alle loro attività, si tradurrà, secondo il tuo punto di vista, poi anche in consensi, oppure finirà altrove?
Ma mi è capitato altre volte di parlare di questo tema, nel senso che ritengo che lo sdoganamento sia ormai una categoria che possiamo accantonare, nel senso che lo sdoganamento c'è già stato da diversi anni, quasi da un decennio, quindi non si tratta più di nuovi attori sulla scena politica. Questo però non significa che poi facciano il pieno di voti. Credo che ormai il consenso sociale, la penetrazione, il radicamento territoriale di un'organizzazione in un contesto come quello delle nostre democrazie odierne, dell'Unione Europea, anche che sta vivendo stessi fenomeni in altri paesi, non vada misurato esclusivamente sui voti, anche perché queste organizzazioni hanno delle tattiche molto mutevoli e molto flessibili, non sono dei partiti votati unicamente alle elezioni, anzi più propriamente sono dei movimenti che preferiscono un radicamento territoriale e utilizzare anche le elezioni come mezzo di pubblicizzazione o come, diciamo, vetrina per la loro attività, ma non è sicuramente il loro obiettivo principale, motivo per cui misurarle esclusivamente dal punto di vista dei voti può essere un punto di vista fuorviante.
Sì, Milano ad esempio nelle ultime elezioni nel 2016 Casa Pound prese poco più di 700 voti, parliamo appunto di poca roba a livello elettorale, il peso quindi si misura poi invece sulle idee, sulle proposte, sull'idea di società che hanno loro.
Ma non solo, si misura anche sulla loro organizzazione territoriale, sul numero di sedi, sul numero di militanti, sulla propria capacità di attivismo, e quello è il vero banco, il vero loro banco di prova.
E sta aumentando, stanno aumentando le sedi.
Questo sì. Questo sta, l'apertura, questo è un facile conto, l'apertura delle sedi e l'attivismo è sicuramente maggiore in questo periodo, anche perché da parte di Casa Pound soprattutto vi è una campagna elettorale che insomma puntano in qualche maniera a praticare, attraversare in maniera molto forte, quindi chiaramente l'attivismo è aumentato, così come l'attivismo generalmente aumenta, visto che loro si presentano in ogni competizione elettorale o comunque hanno dei territori dove vogliono essere più forti. Quindi l'apertura delle sedi è costante, anche l'attività sul territorio, in qualche modo questo spinge anche le altre formazioni a seguirli su quest'onda, quindi aumenta oggettivamente l'attività militante, però diciamo poi le tattiche possono essere molto differenti, tu prima citavi anche potremmo citare anche l'Alta Azione, molto spesso a questi gruppi alle volte conviene fare lobby nei partiti di destra più strutturati, alle volte conviene andare a giocare un po' sull'anticasta, l'antipartitocrazia e starne fuori, ma una cosa assolutamente chiara da tempo, questi sono dei movimenti che non hanno, diciamo, l'urna elettorale come obiettivo, ma pensano che venga anche dopo una penetrazione territoriale, sicuramente i loro riscontri in alcune battaglie specifiche, in alcune zone del paese, sono molto più positivi che non le elezioni.
Ecco, alcuni giornali hanno ripreso a raccontare questi gruppi anche in rapporto al loro passato e stanno riuscendo, dopo che per anni un po' colpevolmente la stampa l'aveva sottovalutati, anche quegli episodi oscuri legati magari alla violenza o al passato di alcuni personaggi che fanno parte di queste organizzazioni. Ecco, secondo te c'è un passato ingombrante che potrà metterli in difficoltà in futuro, questi gruppi?
Ma io ritengo che questi gruppi siano ormai sganciati da tutto quello che erano, diciamo, un passato ingombrante. Per passato ingombrante diciamo, possiamo ritenere gli anni 70 a destra, cioè il terrorismo nero.
I fatti più recenti invece?
I fatti più recenti invece ne sono pienamente protagonisti, però in realtà per adesso io vedo che le inchieste giornalistiche sono state sostanzialmente a ricapitolare cose già emerse molto spesso in quello che è il vero giornalismo d'inchiesta, che magari è quello dei blog, che è quello indipendente. Ce ne sarebbe in realtà, soprattutto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche delle sinergie europee, lì potrebbe essere più interessante. Quindi non è un caso, per esempio, io lo ripeto spesso, che la vicenda più torbida che ha coinvolto l'estremismo nero italiano e in qualche maniera ha lambito un po' diversi gruppi, anche Casa Pound, che è il caso Mirkbel, che è un caso di crisi, cioè di frode finanziarie, di smercio di diamanti, ci sono state anche delle intimidazioni omicidiarie verso i possibili testimoni. Quel caso lì, che è un caso che sta tutto nel mondo della destra radicale italiana, è proprio quello che non compare sui giornali, mentre invece si preferisce ancora un po' utilizzare l'onda lunga di Mafia Capitale di Carminati, che è stata anche abbastanza smontata dalla magistratura, o utilizzare delle vecchie inchieste degli anni 90 su Roberto Fiore, che voglio dire, è un personaggio che si è persino candidato a presidente del Consiglio, è un po' tardi, diciamo, per andare a ritenere valide queste informazioni tutt'oggi.
L'8 novembre di quest'anno il giornalista di Nemo, Rai 2, Daniele Piervincenzi, veniva colpito con una testata da Roberto Spada. L'operatore con lui riprendeva tutta la scena. Gli Spada sono una famiglia criminale di Ostia. Roberto Spada ha dato il suo sostegno pubblico a Casa Pound nella campagna elettorale delle ultime recenti comunali ad Ostia, dove i neofascisti hanno preso il 9%.
Ma Casa Pound può cambiare cosa a Nuova Ostia? Solo questo?
Non lo so, sono problemi vostri, lo sapete voi.
Tu pensi di sì, l'hai scritto.
Sono problemi, tu lo sai.
La tua speranza però è che con Casa Pound cambi qualcosa.
Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh.
Ma è rotto il naso.
È tornato, sono due ore che sta qua. Oh. Vabbè, su,
Dai, lascialo, ma è rotto il naso, dai, no, basta.
A brutto un
po'. Ma me ne vado se me lo dici, no? Ma basta me lo dici con calma, me ne vado. Guarda che mi hai fatto, cazzo, ma è rotto il naso. Meglio ci allontaniamo.
Ma chi sono gli Spada e qual è il loro legame con Casa Pound? Valerio Renzi, giornalista di Fanpage, lo ha raccontato così al microfono di Diana Santini.
Gli Spada sono un'organizzazione, un clan mafioso, non lo dico io, lo dice una recente sentenza di primo grado, e un clan cresciuto all'ombra dei Fasciani, una famiglia importante della criminalità organizzata del litorale. In particolare le condanne che sono arrivate si collocano nelle attività classiche degli Spada, quindi usura e il racket, e la gestione illegale delle case popolari a Nuova Ostia, che è il terreno, diciamo, di insediamento storico di questa famiglia. In questa sentenza vengono anche riportati fatti gravi, intimidazioni, aggressioni, violenze, anche una gambizzazione, ed è una famiglia che sta tentando negli ultimi anni il salto di qualità, la gestione di alcuni stabilimenti. E un'altra sentenza si parla del tentativo di prendere appunto il controllo di uno stabilimento grazie anche alla corruzione di alcuni funzionari, la sentenza insomma che ha portato poi allo scioglimento del municipio decimo di Roma, quello di Ostia, proprio per mafia. E questo insomma è un po' il clan Spada.
E che Roberto... relazione hanno con Casa Pound a questo punto?
La relazione Casa Pound è una relazione fatta, diciamo, proprio tramite la figura di Roberto Spada, soprattutto in maniera pubblica, e alcuni esponenti del clan Spada, proprio tramite l'associazione sportiva La Palestra, che gestisce Roberto Spada, hanno organizzato delle iniziative a Nuova Ostia, proprio con Casa Pound, con tanto di selfie di alcuni esponenti di spicco, con Luca Mazzella, il candidato. Nello specifico io ci tengo a ricordare però che Roberto Spada non è condannato per questi fatti di cui abbiamo parlato.
I suoi familiari
fa parte sicuramente di quella famiglia, ci tengo a sottolinearlo, perché insomma il garantismo è ancora più importante in questi casi, credo.
Citavi Nuova ancora Ostia, tra l'altro Nuova Ostia, dove Casa Pound ha preso non il 9% come nell'intero municipio, ma il 17%, quindi...
Questa è la ragione per cui, al di là dei fatti giudiziari, la domanda politica che incalza e cui oggi Simone Di Stefano, conferenza stampa, non credo che abbia risposto in maniera sufficiente, dicendo che nel segreto degli urne i voti sono tutti uguali, è che una forza politica che rivendica il radicamento proprio in quel quartiere lo fa sostanzialmente senza denunciare la presenza di questo clan, pone una domanda di natura politica sui rapporti, la presenza, sulla possibilità di effettuare questo radicamento, al di là degli esiti giudiziari o di verifiche giudiziarie sul rapporto. Sono cose alla luce del sole, ci sono articoli, inchieste, alcuni negli ultimi anni sono apparsi anche su Fanpage, le hanno fatte altre testate altre testate giornalistiche. La cosa che cui anche i media dovrebbero riflettere in queste ore, a partire da questi fatti, è come questo grande caso scoppia a partire da un fatto sicuramente gravissimo sotto gli occhi di tutti, anche visivamente, l'aggressione al giornalista di Nemo, ma che forse i media in questi mesi, che hanno dato grandissima copertura alla campagna elettorale di Casa Pound Ostia, siano stati quantomeno indulgenti sul comportamento di questa organizzazione, non sovrassedendo in qualche forma in questo racconto e intervento dell'estrema destra nelle periferie romane su alcuni fatti gravi, gravi al di là del profilo appunto giudiziario, gravi politicamente, che almeno varrebbe la pena indagare e interrogare i protagonisti, oltre l'intervento sociale, i pacchi di pasta distribuiti nelle periferie di Ostia che abbiamo visto in tutte quante
le televisioni, tutta questa coreografia, sì.
Insomma, varrebbe la pena fare forse ogni tanto qualche domanda in più, come quella che ha provato a fare il giornalista di Nemo con quel tipo di risposta che abbiamo visto.
In quella puntata di Agitpop interveniva anche Diego Giannella, minacciato più volte da Casa Pound, candidato con il Laboratorio Civico 10 di Ostia. Diego vive ad Ostia. La sua lista ha preso il 9%. Sì, la stessa percentuale di Casa Pound, ma probabilmente non lo sapete, perché tranne rare eccezioni, tra cui Radio Popolare, nessuno lo ha raccontato. Casa Pound sì, con il suo 9%, la lista civica di sinistra no.
Quello che ha detto riguardo i giornalisti che hanno dato tanto spazio alla realtà Casa Pound, credo che sia assolutamente vero, che praticamente hanno legittimato quello che è la realtà di Casa Pound, quindi una realtà fascista che collabora con i clan del territorio, che picchia e attua una politica del terrore.
Senti, tu che cosa fai a Ostia? Perché sei finito, insomma, nella loro attenzione?
Sono tanti anni che faccio attività sociali con delle realtà di volontariato del territorio. Noi facciamo dei percorsi con chiunque ne abbia bisogno, via indipendentemente dalla nazionalità, sesso o razza. Quindi questa è una cosa che allora ha sempre dato fastidio. Poi mi capita sempre, visto che sono tanti anni, magari di stare molte volte in prima persona. Li ho incontrati spesso in strada, perché comunque abito a Nuova Ostia e sono, diciamo, caduto nelle loro trappole, nelle loro ronde notturne.
E che cosa ti è successo?
No, mi hanno picchiato, mi hanno distrutto la macchina, minacciato, scritto in tutto il decimo municipio. Ovviamente ho sempre rinunciato, nome e cognome. Tutte le volte che è successo ho sempre esposto denuncia.
Come vivi tu oggi? Devi avere delle attenzioni particolari oppure te ne vai in giro per il tuo quartiere come è giusto che sia? Insomma, come vivi tu?
No, io vivo tranquillo. Ovviamente ci sono delle zone in cui è meglio non andare perché sono più frequentate dalla realtà di Casa Pound, però io sono tranquillo perché ho tanti compagni e compagne che mi sono vicino, siamo un bel gruppo, abbiamo deciso di formare appunto il laboratorio civico perché affinché ci fosse un'istituzione che dica le cose come stanno e non si nascondono dietro a presunti cortei sulla legalità come quello di sabato, che si parla sempre di illegalità ma non si parla mai di fascismo, mafia, di quello che succede realmente, no?
Ad Esio, alcuni giorni fa, il sindaco ha vietato un banchetto a Forza Nuova. Succede raramente e anche la motivazione usata dal sindaco di Desio, Roberto Corti, è piuttosto interessante.
L'autorizzazione sarebbe arrivata in automatico come vengono fatte tutte le forze politiche. Quello che ha generato poi il diniego era il volantino che la pubblicizzava, che riportava la frase resistenza etnica. Ora, se uno vuole raccogliere firme contro lo Ius Solis è assolutamente lecito che lo faccia, ma che rimanga all'interno di quello che è il confronto politico. In quella frase resistenza etnica sinceramente Io, così come i miei colleghi di giunta, abbiamo trovato e ravvisato dei chiari riferimenti di tipo razzista e comunque anche riferimenti storici a periodi non certamente belli, e di conseguenza il diniego è dovuto proprio a quello, perché abbiamo ravvisato come comunque non fosse in linea su quelli che sono i dettami costituzionali, tant'è che abbia citato l'articolo 3 poi nelle motivazioni del diniego, proprio perché non è assolutamente condivisibile il associare una manifestazione di tipo politico su propagande che fanno riferimento a temi razzistici.
Se la legittimazione di questi gruppi neofascisti arriva dal Ministero dell'Interno, sono tutti gruppi e associazioni legali e riconosciute che si presentano in parte anche alle elezioni, la normalizzazione è arrivata da buona parte dei media, lo sdoganamento è cosa ormai attiva da anni e questo è il contesto nel quale anche i gruppi della destra neofascista si affacceranno alle prossime elezioni politiche del 2018. Secondo lo storico Elia Rosati, che abbiamo sentito anche a inizio trasmissione, in questa competizione tra gruppi neofascistici sono già dei vincitori e degli sconfitti. E questo panorama, anche questo aspetto, si rifletterà nelle urne.
Diciamo che i due grandi assi su cui si muoveranno, l'hanno dichiarato tutti, è il concetto appunto di prima gli italiani, che poi Stop Invasione diciamo è una propagine del prima gli italiani, cioè dell'idea di un welfare etnico, di una scelta, di una preferenza nazionale diceva Le Pen negli anni Ottanta, questo è un tema molto antico nella destra radicale europea, quindi la strutturazione di tutto il comparto della spesa pubblica e del mercato del lavoro in funzione diciamo dei lavoratori e delle famiglie autoctone, e quindi in questo senso bloccare anche l'invasione poi militarmente, ma altra cosa sarà la critica all'euro e all'Unione Europea, perché di fatto le elezioni italiane sono le ultime elezioni che si sono sviluppate da un anno circa a questa parte, che sono partite tutte di natura europea, che sono partite dall'ottobre del 2016 con il referendum dell'Ungheria sulle quote dei profughi, poi hanno attraversato le elezioni austriache, francesi, tedesche, olandesi, e quindi diciamo l'Italia è l'ultimo grande paese europeo, diciamo, nella, per vedere che ne sarà anche del futuro e dell'organizzazione futura dell'Unione Europea, che vota. E quindi questo è un tema che si porterà in, che ci sarà in maniera molto molto forte in queste elezioni, anche se poi provano a, se i grandi partiti provano un po' a evitarlo, pensiamo alle ambiguità dei 5 Stelle o di altri o della Lega, invece i gruppi della destra radicale sono quelli che invece lo portano avanti in maniera più diretta, per cui sarà anche questo sicuramente uno dei temi fondamentali.
E che li distinguerà dal resto della destra.
Esatto, sì, esatto. Sì. Poi c'è chi chiede il referendum, vuole il referendum, quindi è un po' più in linea con quella che era una vecchia posizione di Salvini sull'euro. Casa Pound, per esempio, ha una, al suo interno ha una cultura europeista, però sicuramente avversa all'euro e avversa diciamo a questa strutturazione dell'Unione, dell'Unione Europea. Poi quindi ciascuno prova anche un po' a distinguersi. La cosa che lascia un po' comunque, che va sottolineata, è che se andiamo a vedere al di là delle sigle, dei nomi, della concorrenza, c'è un background culturale che va dalla Lega, Fratelli d'Italia, Casa Pound, Veneto Fronte Skinhead, assolutamente omogeneo. E questo è il vero dato, che nonostante ci sia concorrenza, no, sigle, simboli, contrapposizioni, gelosie, in realtà diciamo un fronte realmente sovranista esiste culturalmente in tutta la destra italiana, e questo forse è il dato più, più preoccupante, perché le idee avanzano anche per un gioco di vasi concentrici, e sicuramente per sentire determinati discorsi estremamente radicali come la sostituzione etnica da parte della Lega, è già una sua visione da tempo, o una visione legata al, al welfare etnico da parte di partiti che saranno partiti ben rappresentati in Parlamento e sono stati partiti di governo e probabilmente lo saranno in futuro, questo è il dato più preoccupante. Al di là di tutto è questo clima culturale che è assolutamente omogeneo, poi le tattiche, i nomi possono cambiare, ma è la stessa identica grammatica politica.
Me cold, you cannot see. It's one thing to surprise, but it still carries lies, and I do not know what makes me cold. You cannot see. It's one thing to surprise, but it still carries lies, and I do not know. Is it gonna be the same old shit, day after day and after day? Is it gonna be the same old shit, day after day and after day? After day, oh, don't call me cold. Can't.
just can't realize it's those damn things on your thighs, and I do not know. Is it gonna be the same old shit day after day and after day? Don't tell me it's gonna be the same old shit day after day and after day and after day.
Come si è arrivati a questa ostentazione pubblica, esplicita, forte dell'essere fascisti? Paolo Berizzi ha firmato le maggiori, le principali inchieste di Repubblica sui neofascisti e per questo ha subito intimidazioni. Ricordate il blitz di Casa Pound a Milano in consiglio comunale? Era il 29 giugno 2017. In quei giorni intervistammo anche Paolo Berizzi.
Ma è un percorso che inizia da lontano, che è iniziato qualche anno fa e che aveva già dato dei segni molto tangibili per chi voleva coglierli e raccontarli. Partirei dal 2014, per esempio, la manifestazione contro gli immigrati in Piazza del Duomo, che ha visto sfilare uno accanto all'altra Casa Pound e la Lega.
Sì. Fin dentro Piazza Duomo, forse una cosa che non si era mai vista per formazioni di estrema destra.
Ma assolutamente sì, una rappresentazione plastica di quella che era e che sarebbe poi divenuto il nuovo fronte sovranista. 100.000 persone, stando alle stime di Salvini, forse qualcuna meno, anzi decisamente meno, ma ad ogni modo quel che conta è che lì c'era il segno plastico di una saldatura che poi peraltro si è decomposta, quella almeno tra Casa Pound e Lega, se ne sono create altre, adesso lo diremo, una saldatura tra formazioni che hanno comunque un terreno di contiguità fatto appunto di ideali comuni, la xenofobia, le campagne contro l'immigrazione a prescindere, i toni nazionalistici, questa ostentazione di una simbologia di simboli che pensavamo definitivamente sepolti dalla storia, che invece ritornano con Casa Pound, ritornano con Lealtà e Azione, ritornano con la comunità militante dei 12 raggi di Varese, ritornano con Forza Nuova.
E c'è stato un periodo in cui minacciavano querela anche ai giornalisti quando insomma li si definiva neofascisti.
Ma guarda, io parli con un giornalista che è sotto protezione da ormai più di 3 mesi per il mio semplice mestiere di cronista e quindi e di denuncia rispetto a questi fenomeni, quindi figurati che se una denuncia ci può scomporre. Sicuramente definirli neofascisti ormai ci sono delle sentenze della Cassazione, una del 2010, una del 2011, che dicono che Forza Nuova è definibile come una formazione neofascista e quindi almeno su quello diciamo non vi è nulla da temere. Parlavamo appunto 2014, arrivando ai nostri giorni, era gennaio quando, anzi febbraio scusate, la prova di forza muscolare di Forza Nuova all'Arco della Pace.
Sì.
Una manifestazione che il sindaco Sala aveva cercato di vietare, ma che questura e prefettura hanno preferito consentire. Infatti alla fine Forza Nuova ha avuto un palcoscenico incredibile, che credo non avranno più per i prossimi 100 anni, l'Arco della Pace, appunto sottolineo la parola pace, data concessa a una formazione che nei suoi ideali, nella sua matrice, nella sua impostazione si rifà al ventennio di Mussolini, si rifà addirittura a tra i propri simboli, tra i personaggi di riferimento, Cornelius Codreanu, che è il fondatore della Guardia di Ferro romena, o addirittura Leon de Grelle, insomma un criminale neonazista, una serie di personaggi, diciamo, che non hanno nemmeno bisogno di un commento, no? E questa è la Forza Nuova ed eravamo a febbraio. E poi arriviamo ai nostri giorni, arriviamo alla parata del 29 aprile al cimitero maggiore di Milano, 1000 saluti romani, e lì abbiamo Casa Pound e Lealtà Azione che sfilano assieme. E i capi delle due formazioni in prima fila, Gianluca Iannone, Del Miglio di Casa Pound, di Lealtà Azione, che guidano questo corteo, beffa, perché di fatto è stata una beffa nei confronti delle istituzioni, una sfida a questure e prefetture che avevano vietato finalmente dopo anni le vergognose parate nazifasciste il 25 aprile in quel cimitero lì. Ed arriviamo al blitz di ieri a Palazzo Marino. Quindi è stata un'escalation, noi oggi su Repubblica lo abbiamo titolato così, l'escalation nera, sì. Perché di fatto di questo si è trattato. Queste formazioni, alcune le abbiamo citate, ce ne sono altre, hanno alzato il tiro, hanno fatto un salto di qualità dal punto di vista delle iniziative, delle prove di forza muscolari e della sfida allo Stato, perché questo è. Ci sono due leggi del nostro ordinamento e soprattutto ci sono i principi della nostra Costituzione antifascista che impediscono l'esibizione di simboli e la propaganda che si rifà al ventennio fascista, ma queste organizzazioni, lo raccontiamo abitualmente, noi quasi quotidianamente, infrangono di fatto queste leggi e i principi della Costituzione. E questo avviene spesso nell'indifferenza generale. Per fortuna in questi giorni, complice il fatto che effettivamente Milano e la Lombardia sono diventate un teatro privilegiato per queste formazioni, qualche voce si è elevata. Oggi effettivamente c'è stato una condanna larga, sì, come dicevi tu prima, rispetto al blitz di ieri. Un blitz che è avvenuto con uno stile che è perfettamente coerente con le modalità che queste formazioni avevano negli anni, nel ventennio fascista, hanno avuto negli anni di piombo e le hanno ancora oggi, no? E quindi, come dire, nulla di nuovo alla luce del sole, se non che Milano torna ad essere purtroppo teatro e privilegiato di questi gruppi che dovrebbero essere messi al bando, non perché lo dice Repubblica o perché lo dice Paolo Berizzi, ma perché lo dicono le leggi. E quindi c'è un'ambiguità di fondo anche da parte di chi dovrebbe vigilare ogni giorno e che dovrebbe mettere queste organizzazioni, magari non tutte, ma qualcuna sì, nelle condizioni di non poter far propaganda politica, perché se la propaganda è festeggiare il compleanno di Hitler o rifarsi a Mussolini o alle leggi razziali, ieri erano gli ebrei, oggi sono i Rom o gli immigrati, beh, tutto questo credo sia davvero inaccettabile.
Ecco, quanto è successo ieri, il blitz di ieri, tu lo inserisci in questa escalation, come dire, rappresenta un salto di qualità, come lo definivi prima, oppure è stata un'azione insomma, portata avanti da un gruppo numericamente limitato, abbiamo visto erano una ventina di persone, però come dire, gestito forse anche male dalla questura, insomma, da chi doveva gestire l'ordine pubblico, e che quindi poi ha preso insomma, delle altre dimensioni, ha avuto un altro effetto. Ecco, tu come dove lo posizioni quanto è successo ieri?
Ma guarda, il sindaco Sala oggi ha posto un tema che è un tema ulteriore rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, cioè la sicurezza di Palazzo Marino. Evidentemente, se lo dice il primo cittadino, vuol dire che quel luogo lì, che è la casa dei milanesi, è il palazzo delle istituzioni di Milano, evidentemente è più permeabile di quanto dovrebbe in realtà essere un luogo come quello. E questo è un primo tema. Il secondo tema è che non c'è nulla di improvvisato, sia Casa Pound che le altre formazioni fortemente radicate in Lombardia. Casa Pound lo era poco fino a ieri, ieri non insomma inteso come ieri giovedì, fino a poco tempo fa. Casa Pound era un fenomeno prettamente romano-centrico con una diffusione sicuramente a livello nazionale, ne prova il fatto che alle recenti elezioni amministrative i fascisti del terzo millennio, come amano definirsi, sono riusciti a presentare liste praticamente ovunque, soprattutto in 13 comuni con oltre 15.000 abitanti, hanno piazzato consiglieri comunali prima a Bolzano l'anno scorso e poi adesso a Lucca, a Todi, a Isernia l'anno scorso ancora, e quindi anche a livello politico Casa Pound è ormai un partito nazionale a tutti gli effetti, e quindi c'è stato uno sviluppo anche da quel punto di vista lì. E dicevo, anche le altre organizzazioni radicate fortemente in Lombardia, penso appunto a Lealtà Azione, una formazione dichiaratamente neonazista, o la comunità militante dei 12 raggi di Varese, idem con Patate, anche loro neonazisti, nazionalsocialisti. Queste formazioni hanno lavorato negli ultimi anni proprio per far quel salto di qualità lì, proprio per cercare di entrare nelle istituzioni. Caso Monza, lo abbiamo raccontato l'altro giorno, Monza un esponente di Lealtà Azione è stato eletto in lista con Fratelli d'Italia in consiglio comunale, e quindi non c'è più soltanto la piazza, non c'è più soltanto lo stadio, non c'è più soltanto il movimentismo di destra, anzi di estrema destra, perché Casa Pound questo era in origine, c'è anche adesso il tentativo, anzi la strategia di entrare nelle istituzioni. Ieri Casa Pound è entrata, diciamo,
a suo modo,
nel senso letterale del termine, esatto, a suo modo, nel palazzo delle istituzioni milanesi, e questo è accaduto. Quindi.
E la politica forse non sempre è stata attenta o ha prestato la dovuta attenzione a queste formazioni, anche recentemente, insomma, purtroppo vanno ricordati, ci sono stati degli episodi, degli scivoloni, degli episodi poco piacevoli, come ad esempio, ricordo in campagna elettorale, la presentazione del libro di Nicolò Mardegan, che era di fatto il candidato sindaco di Casa Pound. Lì c'erano il segretario del PD metropolitano Pietro Bussolati e il candidato, allora candidato sindaco Sala, hanno influito, insomma, a volte una certa leggerezza nei confronti di queste formazioni anche da parte dei partiti di centrosinistra in questa escalation, in questo sdoganamento?
Guarda, la leggerezza è stata assolutamente determinante e insomma, mi verrebbe da dire complice, ma è la parola sbagliata ovviamente, cioè questa disattenzione che rischia poi di diventare involontariamente complice. In questi anni la società civile, la politica di sinistra, l'informazione anche, la magistratura, le forze dell'ordine hanno sottovalutato un problema, credendolo semplicemente un colpo di coda o un piccolo rigurgito passeggero di un'epoca buia che credevamo di aver lasciato alle spalle. È stato un errore di sottovalutazione, di leggerezza, secondo me molto grave. Non è mai troppo tardi per rimediare gli errori, ovviamente. Mi auguro che adesso ci si renda conto tutti insieme, ma non soltanto a Milano, a livello nazionale, perché il boom di Casa Pound alle ultime elezioni amministrative non è venuto in una singola città, ma è venuto in molti comuni da nord a sud. Mai una formazione neonazista, mi riferisco alle Altazioni, era riuscita ad eleggere un proprio rappresentante in un consiglio comunale non di Ponte San Pietro o di Canicattì, ma di Monza, che è comunque un centro importante. Ora, tutto questo per dire che ognuno nel suo, il legislatore, l'informazione, la politica, i famosi anticorpi della sinistra per cercare di arginare e tenere il fenomeno dei rigurgiti neofascisti fuori da un terreno dell'agibilità istituzionale e politica, dove sono finiti? Questa è la domanda che mi sono chiesto in tutto questo periodo. Mi auguro, ripeto, che adesso di fronte all'evidenza, perché ormai di evidenza parliamo, Palazzo Marino ieri, l'esito elettorale, il caso Monza, questa comunità neonazista di Caidate su cui ci sono due procure che stanno indagando, ma tant'è, continuano a far propaganda, ad irridere l'olocausto o a negarlo a seconda dei momenti. Ecco, tutta questa roba qua, io dico, di fronte a questa esibizione, a questa propaganda impunita, spesso impunita, non si può più far finta di niente.
Put your head